12 del Grigioni Italiano.
La Grande Guerra.
Nel centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale anche noi ci occupiamo delle ricadute che il conflitto ebbe a livello locale. Come per il Ticino, anche le valli grigioni italiane subirono una serie di conseguenze economiche e politiche, soprattutto con l'ingresso in guerra dell'Italia nel maggio del 1915. Furono anche rilevanti gli aspetti prettamente militari, vista la vicinanza del fronte e l'irredentismo italiano. Ne parleremo con il professor Roberto Sala, autore con Maurizio Binà della Frontiera Contesa, che racconta dei piani segreti svizzeri d'attacco preventivo all'Italia, e ospiteremo il professor Sasha Zala per quanto riguarda l'irredentismo. Dal punto di vista economico, le valli retiche di lingua italiana vissero situazioni molto simili a quelle del Ticino. La chiusura della frontiera con il Regno d'Italia causò sicuramente disagi all'emigrazione in entrambe le direzioni e un blocco dei commerci. La carenza della manodopera italiana e anche quella causata dalla mobilitazione svizzera, che incise pesantemente sulla produzione agricola, ebbe ulteriori effetti negativi e i fenomeni inflazionistici e razionalizzativi stremarono la popolazione. Si tratta però di supposizioni per analogia, perché non vi sono ampi studi locali su questi aspetti. Più articolato e conosciuto l'aspetto prettamente militare, l'esercito elvetico presidiò i punti ritenuti strategici e nei grigioni in particolare fu il passo dell'Umbra. Infatti il fronte era a pochi chilometri, la cosiddetta guerra bianca o guerra alpina tra italiani e austro-ungarici si svolse con fortune alterne in condizioni ambientali proibitive. Si combatteva sopra i 3.000 metri sulle vette di frontiera a partire dalla zona dello Stelvio fino all'Ortler. Da parte italiana si temeva l'invasione o il coinvolgimento della Svizzera nel conflitto, e quindi l'Engadina con i suoi sbocchi di Bregaglia e Poschiavo rappresentava un reale pericolo di aggiramento delle linee.
Ma questa non è ora di rimpianti, è ora di dovere, di sacrificio, di azione. Morire, non ripiegare. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Cadorna.
Un timore che portò alla costruzione della linea Cadorna verso il confine elvetico, particolarmente articolata in Valchiavenna e Valtellina, con fortini e opere militari visitabili ancora oggi. Ma non soltanto l'Italia guardava alla Svizzera, anche lo Stato Maggiore elvetico studiò un piano di invasione preventiva di territori italiani, in particolare Ossola e Valtellina, territori d'altronde con un passato elvetico. Fu però anche un po' una moda militare del tempo.
Tutti gli stati maggiori di tutta l'Europa elaborano piani di carattere offensivo. Quindi naturalmente anche lo Stato Maggiore elvetico non può essere da meno, e quindi anche lui elabora i suoi piani, tutti basati su questa idea dell'offensiva. Ora, il piano che io e Maurizio abbiamo trovato alla Biblioteca Militare Federale di Berna, elaborato da questo colonnello che si chiamava Arnold Keller, capo di Stato Maggiore dell'Esercito Svizzero dal 1890 al 1905, non è paragonabile ai piani come quello Schlieffen o il piano 17 francese, eccetera, eccetera, perché è un'idea molto generale, nella quale i presupposti sono fondamentalmente due. Uno, il Canton Ticino è impossibile da difendere. Da qui nasce l'idea di dire, in fondo, se noi invece di basarci unicamente sulla difensiva decidessimo di attaccare, ci garantiremmo quella che in termini militari viene chiamata la profondità strategica, in modo da poter poi garantire meglio la difesa dello stesso territorio.
E qui entra in gioco una sorta di strano irredentismo alla rovescia per giustificare politicamente una ipotetica invasione.
Keller dice, insomma, la Val d'Ossola era stata Svizzera nel corso del XVI secolo, la Valtellina era stata praticamente dei grigioni, quindi Svizzera, fino al 1797, e quindi in realtà gli svizzeri non fanno che riprendersi quello che era stato loro, no? Va oltre Keller, dice, in fondo poi questi territori, una volta conquistati, potrebbero servire, al momento in cui il conflitto fosse terminato, come una sorta di merce di scambio, se vogliamo. Ticino ormai indifendibile, quindi veniva dato dato per perduto. Al momento in cui la guerra finisce, noi avremo restituito questi territori al legittimo proprietario in cambio del riottenimento del Ticino.
Fantapolitica o fantastrategia, dunque, già di moda negli stati maggiori di allora, però da parte italiana queste mire non erano sconosciute e soprattutto si temeva la simpatia dei vertici militari elvetici per gli imperi centrali. Noti i legami del generale Ville con i prussiani e il suo braccio destro, il colonnello grigionese Theophil Sprecher, comandante dello Stato Maggiore, era da parte sua un ammiratore dell'impero austro-ungarico. Insomma, gli italiani avevano qualche motivo per allarmarsi.
Theophil Sprecher von Berneck era molto vicino agli alti quadri dell'esercito austro-ungarico, era grandissimo amico del capo di stato maggiore dell'esercito austro-ungarico Konrad von Otzendorf, partecipava regolarmente a manovre militari dell'esercito austriaco e invitava quadri dell'esercito austriaco a osservare le manovre militari. Se, ovviamente il se è d'obbligo, l'esercito svizzero avesse permesso agli eserciti austriaci di attraversare la Svizzera per attaccare l'Italia, l'ipotesi più verosimile sarebbe stata passare attraverso i grigioni.
Siamo però a livello di ipotesi. Il Consiglio federale mantenne costantemente la linea dell'equidistanza da tutti anche per preservare un'unità nazionale traballante, ma se vi fu un'ipotetica aggressività svizzera da parte italiana, vi fu l'ideologia irredentista, fonte di preoccupazione per Berna perché gli irredentisti più spinti professavano il credo della linea mediana delle Alpi, ossia l'Italia redenta doveva comprendere non solo i territori italofoni ma anche quelli romanci, se non addirittura il vallese. Ma nei grigioni italiano questo provocò una reazione contraria. Approfondiamo il tema con il professor Sascha Zala.
Possiamo dire che la fondazione della Provincia Italiana nel 1918 e la fondazione della Lega Romancia nel 1919 sono state in un certo senso una risposta a questa minaccia che veniva forte dall'irredentismo italiano. E già nel 1914 c'è un movimento contrario, un movimento che vuole sottolineare il carattere multiculturale e anche il carattere politico volontaristico della Confederazione, e in questo senso bisogna ricordare la fondazione nel 1914 della nuova società elvetica. Quindi Progrigione Italiano, Lia Romancia e Nuova Società Elvetica rientrano un po' in questo contesto.
L'irredentismo quindi ha poca presa soprattutto nei grigioni in questo periodo, ad incidere le peculiarità storiche delle valli italofone.
Quando le valli del grigione italiano hanno preso coscienza e si sono poi aggregate in quello che sarà il futuro cantone dei grigioni, questo è successo molto prima del periodo del nazionalismo, quindi in una fase storica nella quale la questione linguistica e culturale era meno accentuata. E dunque la concezione volontaristica sia delle tre leghe, del cantone delle regioni, poi che della Confederazione Svizzera, hanno fatto sì che ci fosse un attaccamento più politico invece che linguistico. Quando verrà fondata la Progrigione Italiana nel 1918 da parte svizzero-tedesca, ci saranno anche alcuni dubbi sulla natura di questa cosa, e la Progrigione Italiana dimostrerà poi naturalmente che di fatto è un'associazione patriottica per sottolineare la sua grigionesità in questo senso.
Con il testamento del capitano eseguito dal coro Valtanaro della sezione Alpini d'Alessandria, redazione e collaboratori delle Voci, la trasmissione radiofonica settimanale più longeva del mondo, vi salutano e vi augurano una piacevole fine di settimana. Appuntamento a venerdì prossimo con il collega Alessandro Tini.
Voci del Grigioni Italiano, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica voci@rsi.ch.